Tra poco in onda il GR su www.bandaradio.info. Buonasera a tutti e a tutte, come ogni venerdì su bandaradio.info, questo è il nostro momento di approfondimento informativo, il nostro GR anche oggi, venerdì 15 aprile 2011. Apriamo questo GR con una triste notizia appresa proprio questa mattina, inottata a Gaza. Nella striscia di Gaza è stato trovato il cadavere assassinato di Vittoria Arrigoni, attivista del Movimento di Solidarietà Internazionale, da 3 anni residente proprio a Gaza City, un compagno 36enne che tanto ha dato alle iniziative di solidarietà col popolo palestinese. Era impegnato in tantissimi progetti, tra cui è stato il primo tra gli attivisti della Freedom Flottiglia, ha avuto il merito di curare un blog che è diventato l'unico ponte di comunicazione fra Gaza e il mondo durante l'operazione Piombo Fuso, era un collaboratore del Manifesto e fra le sue ultime produzioni, pubblicazioni, ricordiamo il libro Restiamo Umani. Cosa è successo a Vittoria Arrigoni? Ce lo racconta un po' Concetta.
Sì, stamattina ci siamo svegliati tutti con la notizia della morte di Arrigoni, che è arrivata in nottata quando è stato ritrovato appunto dai miliziani di Hamas. A quanto pare è stato rapito ieri mattina e già la sera, ancora prima che scadesse l'ultimatum di 30 ore, era stato ucciso, probabilmente soffocato con un fil di ferro. I suoi rapitori, un gruppo salafita, uno dei tanti gruppi che esistono in Medio Oriente e anche nella striscia di Gaza, ha rapito Vittoria Arrigoni chiedendo il rilascio di alcuni detenuti confratelli. L'ultimatum era di 30 ore, ma non è stato rispettato, sarebbe dovuto scadere oggi pomeriggio alle 16 e invece a quanto pare già ieri sera era stato ucciso e nella notte è stato ritrovato il cadavere. Queste sono le informazioni che finora sono state date. Tra l'altro due dei rapitori sembrano essere stati arrestati, mentre il terzo è riuscito a scappare.
Sì, c'è da aggiungere che un gruppo sionista ultranazionalista dalla sigla Stop Deism, ovvero Movimento di Solidarietà Internazionale, aveva già segnalato in una lista di persone realmente pericolose, per essere leggeri, Vittorio Arrigoni proprio come il numero uno indiziato in questa lista. Da quello che apprendiamo da Peace Reporter, il portavoce del premier palestinese Haniyeh, ovvero Youssef, dice che Israele vuole fermare tutti coloro che cercano di aiutare la gente della striscia di Gaza e che l'omicidio di Arrigoni fa parte di una strategia israeliana che punta a dividere i palestinesi, conquistare i territori e danneggiare il movimento di Hamas, che comunque è stato democraticamente eletto. Noi ci andiamo a sentire un pezzo con un saluto a Vittorio Arrigoni di un gruppo che lui pubblicizzava molto anche sul suo blog, un gruppo di rapper palestinesi, loro sono i Dam, il pezzo si chiama Born Here, nato qui.
זו יונה צייד, הדרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית. בוא נעשה משהו אופטימי יותר, הרי כל יום אני מתעורר, רואה איזה אלף שוטר, אולי הם בואו לעצור סוחר, בוא, בוא או לא, הם באו להרוס את הבית שלה, שכן שלו. מה קורה פה? בוא הצינה סובבת את הגטו, למה קשה לו? ומי יענה לו? לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי. עברתי על החוק, לא החוק עבר עליי. די 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 רבותיי, כאן נולדתי, כאן נולדו גם סבותיי, לא קטעו אותי משורשיים. יש לי אמונה במשטרה, אם תרצו אין זו אגדה. עוד לא השארתם לי לבנות מפלצת לעמוד עליה ולבטא אותה.
מים נוחרית מחשבור אירום משלט סחרים עלוף בלטר חניה דור הלט תשמי יזמן סבח הניסי המלחה
בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי. ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי. אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ומרצה
זה במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רק לחקור עוד רכבת ריסה לא, בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוף מסילה קרא לי זכה תקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הזבנים שאמרתי רק נהיה להם חול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם
סיוך בחיוך
וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבר סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפות בבורות
מים לוחרית נחשו לאום משלט סחרים עמס ברחרה دور هلا تشمي انت بقى هنسيها امالها
בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה זה נמצא בין שלין לבין ניר צבי וטענת אליה שהכל שם לא חוקי השנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים
מוקפת בביוף
גן ילדים
מוקף בביוף
אז אין תירוץ פשוט, העירייה לערבים לא דאגה כי לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים
על מקסימום אדמה
מינימום ערבים
על מינימום אדמה
הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק
מים נוחרית נחשו לאום משלט
סחרים
עריץ ברחר חניה דור חלק
Allora, a Chinisia, dove da martedì ci sono, c'è la tendopoli, ci sono 700 persone, la situazione apparentemente è molto tranquilla esternamente. Da fonti interne siamo riusciti a sapere che più o meno riescono a tenerli tranquilli assicurandogli che massimo venerdì tutti avranno il permesso per circolare liberamente in tutta Europa, notizia che spacciano per vera e che assolutamente entro venerdì saranno liberi e quindi in questo modo sono riusciti a tenere a bada la situazione
però questo sappiamo che non è vero perché se è vero che daranno un permesso di 6 mesi nel territorio italiano in realtà la Francia li respinge
sì per il momento appunto cioè, spacciano per vere situazioni che sono assolutamente sommarie però loro si appigliano a queste notizie alcune persone addirittura sono scappate, al dire il vero ancora poche, una decina ed alcuni loro sono ritornati nel giro di pochi giorni perché la tendopoli è in una zona assolutamente attorniata dal nulla in mezzo alla campagna e quindi diffondendosi la notizia che in pochi giorni avrebbero avuto questa possibilità comunque la gente preferisce appigliarsi a questa notizia.
Ho capito. Ci dicevi che è praticamente, insomma, addirittura dato che insomma le condizioni di prima necessità, insomma, sono un po' trubole per il fatto che comunque è la stessa azienda che si occupa per quanto riguarda i generi di prima necessità, quindi il cibo, ma anche per i vestiti e queste cose, quindi praticamente questa azienda è in difficoltà. Intanto ci sai dire qual è questa azienda che se ne occupa?
Sì, questa cooperativa, la cooperativa Insieme, che ha sede a Castelvetrano, il responsabile è Gaspare Sieli, che è stato nominato direttore della tendopoli. Loro è una cooperativa che gestisce un po' tutto quello che riguarda i migranti nella zona tra Marsala e Trapani. Loro hanno la possibilità di gestire tutto internamente, di gestire dall'assistenza legale, medica, psicologica e il rapporto diretto con la questura. Quindi questo comporta che la situazione è blindata, non c'è neanche la possibilità di capire se effettivamente passa una reale informazione per distinguere anche le situazioni, perché non è detto che tutti abbiano diritto al permesso o insomma distinguere le situazioni. Tra l'altro sappiamo che c'è soltanto da martedì soltanto un medico per 700 persone, che c'erano delle persone che stavano
un molto medico
male,
per 700 dopo... persone?
Cosa?
Un medico per 700 persone.
Un medico per 700 persone. Non ci sono stati grossi problemi, però quelle poche persone che stavano particolarmente male, inizialmente sapevamo che la cooperativa aveva fatto i tentativi per spostarli in ospedale, però è passata una settimana e nessuno ha avuto cure appropriate. Tra l'altro ci sono ancora i minori che sono là dentro e che là dentro non dovrebbero assolutamente stare, e anche lì inizialmente da fonti interne sembrava che la cooperativa si stesse muovendo, ma questo a distanza di più di una settimana non è successo. Questo è chiaro che con l'impostazione stessa è sbagliata, perché non c'è nessuna possibilità di controllare, di attenzionare con avvocati, e che è una gestione interna assolutamente delirante.
Praticamente ho saputo quindi che richiedevano anche dei psicofarmaci, dicevi prima.
Sì, perché sono convinti per lo più che è necessario rimanere lì, però non è comunque una bella situazione, per quanto sappiamo che inizialmente dopo il viaggio che avevano fatto, dopo l'attesa a Lampedusa, il viaggio estenuante di 36 ore per arrivare lì, e nonostante all'inizio sembrava che la situazione per loro fosse migliore, dicevano meglio qui, perché sono arrivati, hanno avuto i vestiti, c'è un impatto quasi positivo, però è una situazione veramente insostenibile, perché c'è una spianata in mezzo alla campagna senza nessun punto d'appiglio, con un controllo continuo delle camionette che continuano a girare continuamente, non c'è nessun... quindi è chiaro che loro stessi cercano...
di stare, comunque trova una condizione mentale più rilassata
per reggere la situazione.
Certo,
sì.
Ma avete avuto qualche contatto diretto con qualcuno di loro, qualche ragazzo o ragazza con cui avete potuto parlare?
Sì, non alla tendopoli, perché la tendopoli è praticamente, l'accesso è praticamente blindato, appunto perché c'è un controllo molto molto evidente. A Salina Grande, a 10 km, c'è il CARA, in cui hanno portato contemporaneamente un centinaio di tunisini, sempre una settimana fa. Poi questo numero è aumentato e da lì sappiamo che sono scappate un bel po' di persone. Quindi lì è possibile andare e stare lì con loro, perché sono liberi di uscire, e anche lì di andare da nessuna parte, perché è un altro posto assurdo dove non hanno nulla. Infatti oggi pomeriggio siamo stati un bel po' lì e continuavano a chiederci cose che possono sembrare banali, come il telefono per chiamare, internet o comprarsi una cosa in più rispetto a quello che forniscono lì. Quello che là dentro c'è anche una presenza molto forte della polizia e dei carabinieri. Inizialmente non riuscivamo a capire perché, poi loro stessi ci hanno detto che là dentro, nella palestra, ci sono 42 persone che sono bloccate lì da 4 giorni.
Cioè sono rinchiuse.
Cosa?
Sono rinchiuse, sono 42 sì, persone rinchiuse.
Sì, sono 42 persone rinchiuse. Ufficialmente, almeno quello che siamo riusciti a capire per identificazione, però questa incomincia a essere una situazione un po' strana, perché quando hanno identificati 700 in meno di 2 giorni, questi sono chiusi lì da più di 4 giorni.
Ah.
Oltre 392 che oramai sono lì.
Quindi l'ipotesi quale potrebbe essere, verosimilmente?
L'ipotesi è che nonostante le persone che sono arrivate prima del 5 abbiano diritto a questo permesso truffa temporaneo, la gente che è già stata in Italia e che ha avuto un decreto di espulsione rischia seriamente da lì di essere rimpatriato. Quindi questo diventa...
E questo dipende dal paese di origine dal quale provengono?
Cosa?
Dipende dal paese di origine o perché magari sono delle persone che già sono state qui in Italia e sono state già espulse?
Dipende dal se hanno avuto o meno un decreto di espulsione. Però per lo più il paese di origine per il momento è la Tunisia, sia a Salina Grande che a Chinisia.
Va bene.
Sì,
no, dimmi.
No, dico anche lì abbiamo avuto modo di parlare con dei ragazzi che avevano meno di 18 anni e ci hanno detto esplicitamente che lì non si trovano bene, loro non dovrebbero assolutamente stare lì, che alcuni li hanno portati, ci dicevano, a Salemi, per centri adatti per minori, che 3-4 sono rimasti lì, quello che sappiamo è che sicuramente loro non si trovano bene, volevano andare con gli altri ragazzi.
Va bene Martina, allora ti ringraziamo per questo tuo contributo, ci risentiamo per altri aggiornamenti, qualora insomma aveste delle notizie fateci sapere.
Ok, ciao.
Grazie mille.
Abbiamo ascoltato la telefonata di Martina che abbiamo registrato mercoledì, quando appunto c'è stata questa rivolta nella tendopoli di Chinisia di alcuni profughi. Oggi abbiamo riascoltato Cesare per avere le ultime novità e per sapere come alla fine è stata risolta la questione dei permessi temporanei che il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso un decreto ha concesso a delle condizioni ad alcuni immigrati. Gli immigrati che avranno queste condizioni potranno usufruire di un permesso temporaneo di circolazione che durerà 6 mesi. Le condizioni sono svariate, tra cui appunto il fatto che verranno concesse a chi è arrivato in Italia dopo il 1 gennaio e prima del 5 aprile. Ci sono anche altre condizioni, ma ascoltiamo Cesare che ci racconta se effettivamente questi permessi sono stati concessi e se i giovani immigrati potranno essere liberi di andarsene.
Allora, a quanto pare da stamattina stanno stanno rilasciando i presidi temporanei di 6 mesi dentro la tendopoli. Chiaramente sono operazioni che andranno avanti per giorni e a quanto pare chiaramente non se ne parla prima di settimane, chiaramente rilasciare i ragazzi migranti liberi e quindi riuscire a uscire dalla tendopoli. Per quanto riguarda invece Salina Grande, questo ancora non sta avvenendo. Ci dicono che una buona parte dei migranti presenti lì al CALA di Salina Grande ha scelto di fare la richiesta per l'asilo, e quindi chiaramente prendendo una scelta tra l'altro secondo noi abbastanza intelligente, che è quella chiaramente di fare la richiesta per l'asilo. Quindi ci sarà una commissione che valuterà ovviamente la storia di ogni singolo migrante per poi dare un responso positivo o negativo, ma laddove il responso è negativo il migrante ha diritto a fare il ricorso, e quindi questo permette ovviamente i tempi della giustizia chiaramente italiana sono abbastanza lunghi, ma questo permette al migrante di poter avere più tempo e poter permanere in territorio italiano legalmente, secondo le leggi previste, per più tempo, per più di 6 mesi. E questa è la situazione, quindi così come a quanto pare avevano detto, entro 2 settimane avrebbero dato questi permessi, e intanto ci dicono che questi permessi li stanno rilasciando dentro la tendopoli di Chinisia. A quanto pare la cosa abbastanza grave, ulteriormente grave, è che da 6 giorni all'incirca 42 migranti sono rinchiusi dentro la palestra del CARA di Salina Grande. Questi ragazzi facevano parte di quel gruppo di migranti che una settimana fa scapparono dal CARA, e questi 42 sono stati chiaramente rifermati e portati un'altra volta dentro il CARA. La notizia grave ovviamente è quella che se inizialmente si pensava che oltre a detenerli ulteriormente, li avevano separati per identificarli, a quanto pare diciamo, verranno espulsi questi 42 ragazzi, verranno rimpatriati in Tunisia. Quindi diciamo, questa è una notizia abbastanza grave, e già c'è chi, diciamo, ci sono degli avvocati che stanno interagendo con la questione. Altra notizia rispetto alla situazione invece dei minori non accompagnati, per quanto riguarda Salina Grande, tutti i minori presenti non accompagnati sono stati portati al centro di Salemi, centro che si occupa proprio di minori, di migranti, minori non accompagnati, e invece tutti i minori che sono presenti ancora, diciamo, nella tendopoli di Chinisia, permangono lì al campo. E quindi diciamo, ancora diciamo, questi ragazzi non sono stati trasferiti diciamo, altrove in dei centri più appropriati, o per meglio dire quelli che lo Stato italiano diciamo, rende usufruibili diciamo, per l'accoglienza, nessuna accoglienza. Diciamo,
sì, infatti, non si tratta di accoglienza. Anche
non si tratta di nessuna accoglienza, ovviamente. Diciamo, per la detenzione dei minori non ha, veniva il termine adatto, appropriato, per la detenzione chiaramente dei minori non accompagnati. E queste sono le ultime notizie di oggi.
Quindi ovviamente, per domani invece cosa è previsto?
Guarda, allora, noi domani saremo sempre lì al presidio, sia a Chinisia che a Salina Grande, per monitorare ulteriormente questi passaggi che stanno facendo, sia per ulteriormente verificare se continuano a rilasciare questi permessi, per capire soprattutto la situazione dei 42 migranti. E domani ci sarà questa assemblea a Trapani nella quale si discuterà la manifestazione regionale che si dovrebbe fare in teoria il 30 aprile proprio lì a Chinisia, Trapani. Quindi ci sarà questo momento assembleare, saranno penso coinvolte tutte le realtà presenti nel territorio del Trapanese e non solo, anche saremo là per organizzare questo momento regionale il 30 aprile.
Bene, rientriamo in studio per raccontare un'altra notizia che arriva dalla nostra amata odiata penisola, arriva da Genova. Un paio di mattine fa la città medaglia d'oro alla resistenza si è svegliata con delle scritte xenofobe e razziste sulle mura del quartiere San Pier d'Arena e con un ordigno situato in una scuola dove dovrebbero prendere posto alcuni immigrati che arrivano da Lampedusa. Le firme che sono state apportate su queste scritte sono quelle del Fronte Veneto Skinhead, ma andiamo a sentire Paolo, militante del Centro Sociale Zapata, che ci racconta meglio la situazione di Genova e l'accaduto.
Ciao a tutti, sono Paolo, vi chiamo da Genova. E nei giorni scorsi ci sono state a Genova sono comparse delle scritte contro l'arrivo a Genova di circa 350 migranti, e in particolare a San Pier d'Arena, in una delle scuole che avrebbe dovuto ospitare una novantina di questi migranti, è stato messo un piccolo ordigno esplosivo in protesta contro l'arrivo di questo gruppo di migranti. Riteniamo che questa risposta sia stata messa in atto da qualche sparuto gruppo di razzisti genovesi. Genova fortunatamente è una città che negli anni ha lasciato ben poco spazio all'estrema destra razzista, e crediamo che questo spazio non sia aumentato in questi giorni. Crediamo però che la responsabilità politica di questi atti sia da attribuire sicuramente ai gruppi di razzisti e di fascisti che l'hanno fatto, ma sicuramente anche a quei partiti, Lega in testa, che hanno cavalcato la questione dello tsunami di migranti che sta arrivando sull'Italia. Da questo punto di vista crediamo che le cose importanti da dire siano due o tre. La prima è riportare un po' il senso e i numeri alla realtà dei fatti. A Genova parliamo di 350 persone su una città da 700.000, in tutta Italia parliamo di 23.000 persone che avranno il permesso per protezione temporanea su 60 milioni di italiani, per cui tre persone a comune, per intenderci, e questo è un primo dato, perché speculare così sulla vita della gente, ragionando di presunte invasioni in un momento del genere, pensiamo che sia criminale da chiunque lo faccia. Prima ho citato la Lega, ma anche molte componenti del centro-sinistra giocano sulla pelle delle migliaia di persone che stanno arrivando in questo paese. Il secondo dato, secondo noi fondamentale da ricordare, è che questa generazione di giovani migranti magrebini è quella stessa generazione che tutto l'Occidente ha giustamente salutato come rivoluzionari, combattenti per la libertà, persone che mettevano in gioco la propria vita e la propria sicurezza personale per combattere contro i tiranni che da decenni governavano e reggevano i loro paesi. Ora queste stesse persone, una volta che arrivano nel nostro paese, vengono immediatamente trattate da tutte le forze politiche e da tutti i media, nessuno escluso, come un problema di ordine pubblico, un problema da risolvere, un problema che porta insicurezza sui nostri territori. Dovremmo ricordarci che stiamo parlando appunto di quella generazione di giovani magrebini che fino all'altro ieri tutti quanti, nessuno escluso, salutavamo come rivoluzionari e combattenti per la democrazia e per la libertà. È quella stessa gente e dovremmo riuscire, secondo noi, ad avere un atteggiamento coerente con ciò che sta accadendo. Il terzo dato che tutti dimenticano è che noi li stiamo bombardando, che questo afflusso di migranti di questi mesi è conseguenza diretta di ciò che sta accadendo nel Maghreb in questo momento, è conseguenza diretta del fatto che l'Occidente per decenni ha sostenuto i tiranni che governavano quei posti sperando di ottenere in cambio e ottenendo lo stesso, da un lato concessioni, petrolio, risorse naturali e dall'altro soprattutto il controllo dei propri confini. Abbiamo delegato a questi tiranni con decine, centinaia, migliaia di morti dimenticati nel Mediterraneo e sulle coste del Nord Africa il controllo dei flussi migratori. Ora, pretendiamo e salutiamo l'arrivo della democrazia in quei paesi? Beh, in un paese democratico la gente, se vuole, se ne va. In Italia, se domani 100.000 italiani se ne vogliono andare per tre mesi in Spagna, il governo italiano ovviamente non li fermerà. Come possiamo noi pretendere, da un lato, che si sviluppi un sistema democratico in quei paesi e dall'altro pretendere che quello stesso neonato sistema democratico blocchi decine di migliaia di persone, le blocchi con le armi, le blocchi affondandole nel Mediterraneo con le motovedette, eccetera, eccetera. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di lavorare sulla questione delle frontiere. Noi abbiamo la frontiera di Ventimiglia a pochi chilometri da Genova e fin dall'inizio di questo periodo siamo andati a Ventimiglia assieme ai compagni imperiesi e ventimigliesi per supportare, per parlare con la gente che si ammassava a Ventimiglia, per aiutarli ad attraversare quel confine che volevano attraversare. E tuttora siamo presenti a Ventimiglia e abbiamo pensato di lanciare per domenica 17, un treno della dignità e della libertà, un treno fatto da attivisti italiani e francesi, da avvocati italiani e francesi, da reti di solidarietà italiane e francesi, che sia di ausilio, di aiuto, di tutela di tutti coloro che con il permesso temporaneo o senza vogliano, come già stanno facendo nell'anonimato di notte da soli, attraversare questo confine. Questa è un'altra questione che pensiamo sia fondamentale. Da giorni i media nazionali, italiani e francesi, parlano dello scontro fra Maroni e Sarkozy sulla sorte di queste 23.000 persone. Pochissimi di questi media parlano della volontà, dei desideri, dei progetti di vita di queste persone. Non si tratta di rimpallare queste persone come se fossero dei pacchi fra Maroni e Sarkozy, che entrambi, facendo campagna elettorale sulla vita e sulla pelle di migliaia di persone, gli uni dicono devono andarsene tutti in Francia e gli altri dicono non li faremo mai entrare. Questa partita non è una partita fra Italia e Francia, fra Maroni e Sarkozy. Questa partita necessariamente deve avere come protagonisti loro, queste migliaia di migranti, i loro desideri, i loro progetti di vita, la loro volontà. Noi abbiamo parlato con molti di loro in questi giorni e molti di loro vogliono andare in Francia, a prescindere da ciò che dice Sarkozy e da ciò che dice Maroni. Vogliono raggiungere un cugino, uno zio, un parente, ricongiungersi. Moltissimi di loro vogliono tornare in Tunisia, perché a luglio ci saranno le elezioni in Tunisia, per cui vogliono stare in Europa per questi mesi, ma hanno progetti di vita che prevedono in tempo breve il loro ritorno in Tunisia. Ciò che noi chiediamo è il diritto di queste persone di spostarsi liberamente dove vogliono sul territorio europeo. Rispetto invece e quindi abbiamo lanciato questo treno, avremo dato un appuntamento a Genova per domenica mattina e raggiungeremo, se nessuno ce lo impedirà, Marsiglia, dove i francesi hanno organizzato un comitato d'accoglienza. Rispetto invece ai fatti intollerabili che l'altra sera si sono verificati a Genova sulla questione dell'accoglienza, abbiamo già da oggi lanciato una manifestazione per sabato, questo sabato 16 alle 18 a San Pier d'Arena. Noi avevamo già organizzato, come ogni anno, come centro sociale, un'iniziativa insieme all'AMPI di San Pier d'Arena sul 25 aprile. Quest'anno è stata anticipata al weekend del 16 e del 17, assieme a tutte le realtà, oltre alle AMPI e ovviamente al centro sociale, insieme a tutte le realtà territoriali che lavorano sui temi dell'antirazzismo e dell'antifascismo. Abbiamo ovviamente appena appreso ciò che era successo, scelto di affiancare a questa festa che ci sarà in un parco pubblico a San Pier d'Arena una manifestazione che parta da questa festa, da Villa Scasside, che è il luogo dove si terrà questa iniziativa sul 25 aprile con l'AMPI, e organizzare quindi un corteo che raggiunga la scuola in questione, dove dovrebbero essere poi ospitati questa novantina di migranti e che è stata oggetto dell'attentato l'altra notte, per da subito far uscire la voce della Genova solidale, della Genova antirazzista, della Genova che rifiuta questo tipo di risposta e della Genova che comprende che l'unica risposta possibile è quella del dialogo, dell'accoglienza, del ragionamento comune su quali siano i reali interessi di queste persone e su come supportarli al meglio. Spero che saremo tanti sabato in piazza contro ciò che è successo, per dire un'ennesima volta in questa città che Genova è una città antirazzista ed antifascista, che Genova è una città che rifiuta atteggiamenti di questo tipo, come spero che saremo tanti la mattina dopo alle 8 in stazione per partire per il Ventimiglia, Nizza e poi Marsiglia, ed iniziare ad aprire sulla questione delle frontiere un dibattito e una voce che adesso manca, che è la voce e il dibattito dei movimenti che dal basso sostengono da anni i diritti dei migranti in Europa e nel mondo, e soprattutto la voce diretta di questi stessi migranti, dei loro progetti, di ciò che vogliono fare, e da aprire a partire da sabato e da domenica una presenza poi costante sui nostri territori, così come in frontiera, a supporto del diritto di mobilità interno all'Europa, del diritto di queste persone di vivere dignitosamente e di recarsi dove vogliono, e della di ribadire tutti quanti assieme che essere contro la guerra, che essere antirazzisti vuole necessariamente dire, non può che tradursi nel chiedere l'apertura delle frontiere, nel chiedere immediatamente un'accoglienza dignitosa per tutte le persone che fuggendo dai loro paesi raggiungono l'Italia e raggiungono l'Europa.
Bene, questi erano AK-47, storica Posse Romane, il tempo non passa mai, è il pezzo datato 96. E noi passiamo da Genova a Bologna, poco distante, per andare a raccontare una storia importante, partita con una grossa presa per il culo al sistema democratico, partitico, a quello delle elezioni, della maggioranza e delle minoranze. La candidatura che avrete visto ormai su diversi blog e portali internet di Willy Sindaco, una iniziativa che si sta spingendo molto sul multimediale, a cui tanti giornali e tanta informazione non ha dato praticamente importanza. Eppure questa domenica vedrete Willy Sindaco apparire su Rai 3 a Report, dentro una trasmissione che parla proprio di tutti i candidati a sindaco di Bologna. Ci abbiamo parlato con Sua Eminenza Milvio, in questo caso facente parte del comitato elettorale Willy Sindaco, che ci ha raccontato in una intervista abbastanza ampia un pochino il menù elettorale di Willy e tutto quella che è nata come un provocazione, ma che sempre più gente sta prendendo sul serio, visto il vuoto di rappresentanza che vi è a Bologna e non solo.
Beh, l'idea è nata perché in questa democrazia rappresentativa ormai per anni non e mai comunque abbiamo trovato personaggi che rappresentassero veramente tutto un mondo assolutamente reale, che la maggior parte dei politici, la maggior parte dei capitalisti, la maggior parte dei burocrati ignorano completamente. Ci è venuta quest'idea perché Willy è un personaggio che rappresenta molto bene questo mondo che non vuole essere rappresentato, ma che vuole partecipare attivamente alle decisioni che fanno parte delle proprie esistenze individuali. Perciò a come viene vissuta la città, a quali sono le prerogative che deve avere una società per proiettarsi verso il futuro piuttosto che essere stantia, e in un momento a Bologna in cui ormai da anni il malgoverno è di casa, la maggior parte dei politici fanno politiche assolutamente assurde, che in confronto il menù elettorale di Willy Sindaco, che è un menù elettorale molto all'avanguardia rispetto a tutti gli altri che sono stati presentati in città, vede la trasformazione della città verso un futuro sicuramente più roseo di quello che tutti gli altri candidati vorrebbero, con meno paura, con più socialità, con più voglia di stare per strada, con meno odio nella gente. Speriamo che questo menù elettorale possa essere una sorta di cura psichiatrica per la maggior parte dei cittadini e delle cittadine bolognesi.
Ecco, la risposta della gente, dei bolognesi a questa iniziativa qual è stata?
Innanzitutto abbiamo visto che chiaramente, essendo Willy il personaggio che è, la maggior parte delle persone che si sono avvicinate con un entusiasmo fuori norma, perché finalmente, a parte l'idea chiaramente, e poi vedevano che finalmente c'era questo personaggio che in effetti non ha niente, vive in una roulotte, è onesto, è pulito, a Bologna lo conoscono tutti, a Bologna è un personaggio quasi mitico, il fatto che venga definito lo sciamano dell'underground bolognese è una cosa abbastanza realistica. Se andiamo a guardare antropologicamente quello che è successo in città negli ultimi 30 anni. E ha riavvicinato tutta la gente comunque che si è avvicinata dicendo: ah, non voto da 40 anni, non voto da 30 anni, non ho mai votato in vita mia, ma Willy lo voterei proprio. Però da una parte c'era anche questa cosa di pensare che tutto questo non fosse reale. La maggior parte della gente diceva: ma è vero? Ma è possibile? Ma è vero? Questo è proprio, sembra proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che la gente ormai veda la politica, anche rappresentativa, come una cosa assolutamente fuori dalla propria realtà esistenziale. Il fatto di poter mettere insieme una lista civica, dove un personaggio come Willy, che è una persona comune comunque, una persona come tanti, ha ai diritti di tutti gli altri cittadini, non potesse essere una cosa che effettivamente può essere fatta. Noi ci stiamo provando a farlo, veramente, la burocrazia però è l'assassina della partecipazione popolare alla vita pubblica, è un casino, è veramente difficile riuscire a partecipare con tutte le norme e le regole che sono poco chiare, che non vengono date, cioè in mesi non siamo riusciti a parlare con nessuno che ci spiegasse per filo e per segno che cosa dovevamo fare. Noi adesso ci stiamo provando per far sì che tutto sia vero come la gente si aspetta che sia, quello di trovarsi il simbolo sulla scheda elettorale. Se non ce la faremo, continueremo a fare la campagna elettorale, perché il mondo che rappresentiamo dovrà essere comunque rappresentato durante la campagna politica, che è quello che ci interessa di più. Riuscire ad avere contraddittori con gli esponenti del PDL, della Lega, del PD, e parlare veramente di come trasformare una città come Bologna, che può essere una trasformazione importantissima, essendo un centro culturale e di smistamento umano molto importante in Italia e in Europa. E questo è quanto. La risposta della gente è stata assolutamente positiva, piena di entusiasmo, e quelli che ci hanno creduto hanno capito per filo e per segno quello che volevamo fare, cioè non prenderci il potere, ma rovinargli un po' la festa.
Bene, rientriamo in studio. Questo era l'ultimo contributo di interviste di questo nostro GR venerdì 15 aprile. Volevamo ricordare un'iniziativa per Banda Radio molto importante che si terrà venerdì prossimo 22 aprile alla Facoltà di Scienze Politiche, la terza serata benefit per questo progetto. Ci saranno come ospiti, gli headline della serata saranno in linea di massa, storico sound dub romano. Ad aprire il loro live ci sarà King Joseph aka Freedom First per l'occasione. Diamo quindi appuntamento a tutti e a tutte venerdì 22 aprile alla Facoltà di Scienze Politiche. A proposito di iniziative, Concetta, qualcos'altro
sì,
da ricordare?
Ricordiamo che domani a Palermo e in moltissime altre città ci sarà un presidio. Domani a Palermo, per l'esattezza, sarà a Piazza Verdi davanti al Teatro Massimo alle 16:30 per ricordare Vittorio Arrigoni, che appunto, ricordiamolo in chiusura, è stata la notizia di oggi, è stato ucciso stanotte, anzi ieri sera, e diciamo tutti in solidarietà della causa palestinese, anche per manifestare il proprio cordoglio, ci ritroveremo domani nel pomeriggio a ricordarlo.
A tal proposito vi segnaliamo un video già particolarmente visto su YouTube, ma che potete andare a trovare, un video di risposta di Vittorio Arrigoni postato l'11 aprile a quello che è il paladino dell'ipocrisia democratica del nostro paese, ovvero Roberto Saviano. Andatevelo a vedere. Noi vi lasciamo con uno stralcio dell'intervista di presentazione di Restiamo Umani, e vogliamo ricordare così Vittorio Arrigoni. Un saluto a tutti.
Buonasera, ciao a tutti.
Restiamo Umani è l'adagio con cui filmavo i miei pezzi per il manifesto e per il blog. È un invito a ricordarsi della natura dell'uomo. Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini, dalle longitudini, a una stessa famiglia che è la famiglia umana. Restiamo Umani è anche il titolo di questo libro, che raccoglie i miei reportage scritti al meglio delle mie possibilità in situazioni di assoluta precarietà, ricordo che io sono qua come attivista dell'International Solidarity Movement, per cui durante i giorni del massacro eravamo una decina di internazionali, gli unici presenti lungo la striscia di Gaza, un po' distribuiti nei vari ospedali. Trascorrevamo le nostre notti prestando il nostro supporto sulle ambulanze e di giorno cercavamo, in maniera molto difficoltosa devo dire, dei punti internet dove riuscire a trascrivere e mandare in Italia, all'estero, ciò di cui quotidianamente eravamo testimoni, vale a dire una strage di massa di civili convertiti dalle sessiliane in fabbriche di angeli, perché le prime vittime di questo massacro sono stati i bambini, 420 bambini uccisi, più di 1500 feriti. Israele vendeva la sua pubblica opinione che questa è una guerra per la sua sicurezza interna, in realtà qui sanno tutti che un bambino morto crea immediatamente 5 mujahideen, dopo di lui 5 uomini disposti al martirio per riscattare queste vittime innocenti. Ho fatto scalpore la storia di questa bambina quando sono arrivati i paramedici della Croce Rossa Internazionale, curava la madre ormai morta in decomposizione da 3 giorni, come se fosse viva, pensava che stesse dormendo, aveva portato dei pomodori nelle macerie della casa, era riuscito a trovare dei pomodori, dell'acqua, pensava semplicemente che stava dormendo. Immaginatevi questi traumi per questi bambini. Credo che ci siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata che da queste parti non è stata molto efficace nel cercare di arrestare l'avanzata dell'esercito israeliano proprio per mancanza di armi, e c'è un'altra resistenza, una resistenza civile portata avanti anche in questi giorni dai contadini, dai pescatori di Gaza. I contadini il giorno dopo la fine dei bombardamenti, l'esercito israeliano ha dichiarato 1 chilometro entro il confine israelo-palestinese zona militare inaccessibile. Rendetevi conto cosa significa 1 chilometro per una striscia di terra come quella di Gaza, che in alcune parti allarga solo 3,5 chilometri. Questi contadini devono andare a coltivare le loro terre, anche perché hanno seminato 7 bratombe, era il momento della raccolta, se non ci fanno perdono tutti i loro averi. Ci vanno su questi campi vicino al confine. Quotidianamente dall'altra parte jeep israeliani arrivano, cecchini si appostano e bellamente feriscono, uccidono questi contadini. I contadini ci vanno lo stesso, come i pescatori. Il giorno dopo il massacro Israele ha dichiarato 3 miglia dalla costa lo spazio di mare pescabile per i pescatori di Gaza. 3 miglia dalla costa non c'è pesce o ce n'è pochissimo. È molto inquinato il mare proprio perché anche i bombardamenti hanno distrutto gli impianti idrici, gli impianti di fognature, l'acqua è molto sporca. Siamo nel periodo di alta stagione per la pesca, c'è questa migrazione delle sardine dalla Turchia, i pescatori dovrebbero andare a pescare a 5-6 miglia, ricordo che le leggi internazionali sanciscono 20 miglia dalla costa, acqua a sovranità palestinese. A 3 miglia la marina israeliana intercetta i pescherecci e li attacca. Durante il massacro la prima forma di resistenza civile era rappresentata proprio dai paramedici, nonostante gli altissimi rischi del loro lavoro. Ricordo che se avete filmato, ci sono i danni agli ospedali di Gaza, sono tangibili, in particolar modo l'ospedale Al-Quds è stato attaccato, è stato dato le fiamme, è stato bombardato col fosforo bianco. I paramedici io li considero i primi eroi di questo massacro, perché sapevano benissimo che i rischi che andavano incontro. Se i paramedici sono stati i primi eroi, subito dopo sono i giornalisti, perché anche essi erano obiettivi. Ricordo che durante il massacro l'esercito israeliano, in particolare l'aviazione, usava tecniche terroristiche, tecniche di Al-Qaeda, bombardava un edificio, aspettava che arrivassero i soccorsi, aspettava che arrivassero i giornalisti, dopodiché scagliava un'altra bomba sullo stesso edificio e faceva strage. I soccorritori e i giornalisti, 6 giornalisti sono stati uccisi durante il massacro.